Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Fabio Della Seta incontra Giuseppe Gioacchino Belli.
Caro signor Belli, lei non immagina da quanto tempo desideravo conoscerla. Se lei mi permette...
Permetterle? Certo che le permetto. Non posso farne a meno, purtroppo. La richiesta mi è stata fatta attraverso un organo di informazione al quale non posso dire di no. Ma ci tengo a chiarirle fin da questo primo momento che la cosa non mi è giunta gradita.
Potrei sapere perché?
Io sono stato per molto tempo alle dipendenze dell'autorità vaticana e tale mi considero ancora, anche se ormai da anni mi trovo in pensione. E anche se quello stato si è venuto trasformando anch'esso col tempo.
In peggio o in meglio, secondo lei?
Non lo so. Per risponderle dovrei consigliarmi coi miei superiori.
Ma sei in pensione? È da parecchi anni, per quanto ne so.
Ma il rapporto coi superiori non si interrompe mai, neppure da pensionati. E neppure si interrompe il dovere di compiere delle scelte.
Quali scelte?
Ah, quelle decisive, le irrecusabili. Qua non se ne esce. O siamo giacobini o credemo alla legge del Signore. Ah, mi scusi, mi sono espresso con la parlata del popolino.
Per carità, signor Belli, le sue parole mi risuonano nelle orecchie con un tono che vorrei definire familiare. Se ci credemo, ominenti o paini, la morte è un passo che vegela il cuore.
E a chi non si gelerebbe al pensiero? La resa dei conti, la fine di tutto, il buio che non ha fine, l'eternità.
Interrogativi che si presentano alla coscienza di tutti noi, ma che non escludono nel suo caso la conoscenza di quelle che potremmo definire teorie giacobine. Appena un'occhiata, magari, un'occhiata di soppiatto, ma ce l'ha data.
Il minimo indispensabile per essere all'altezza dei tempi.
E per meglio esercitare, diciamo così, le sue funzioni censorie.
Io sono stato buon amico di Verdi, il grande compositore. Frequentavamo lo stesso salotto di intellettuali e di letterati.
Cosa che non le ha impedito di mettere le mani, ad esempio, sul Rigoletto, di cambiarne addirittura il titolo. Lo ribattezzò Viscardello, ricorda?
Era l'uso del tempo. Ciascun impresario si sentiva autorizzato a imporre i cambiamenti richiesti dalla qualità dei cantanti a disposizione e dai gusti correnti del proprio pubblico.
Ed anche, naturalmente, delle autorità di governo.
Nel caso del censore c'è un rapporto fiduciario, vorrà convenirne.
Che non esclude un minimo di discrezionalità. Affidato alla sensibilità del censore e alla sua intelligenza. Lei uno sciocco non è, è opinione condivisa da molti.
Molti, si fa per dire.
Tanto per fare due nomi, i primi nomi che mi vengono in mente. Un certo Stendhal, un certo Gogol.
Tanto di cappello, due veri geni.
Che avevano riconosciuto in lei un collega di tutto valore.
Per carità, non vorrà parlarmi...
Della sua opera, proprio di quella. E principalmente per questo che ho chiesto di intervistarla.
Se l'avessi saputo...
Mi avrebbe messo alla porta.
Non dico questo.
Qualcosa del genere. Giornalisti, come a dire, pettegoli, cacciatori di scandali, a tutti i costi, gentaglia spregiudicata.
In un certo senso.
E allora le faccio una proposta. Mi metta alla prova.
Rispondendo alle sue domande?
Non le farò domande, quantomeno il minimo indispensabile. Liberissimo lei di rispondermi oppure no.
Per quale giornale?
Per un giornale un tantino speciale. Per una radio.
Una radio? E che roba è?
Come spiegarle? Una sorta di giornale parlato.
Uno strumento diabolico. Un organo sovversivo.
Vuole scherzare. Si accosti a me. Le dico il nome del proprietario.
Sta scherzando?
Le pare che su questi argomenti si possa scherzare? Andiamo, signor Belli. Si faccia coraggio. Dica tutto quello che vuole. Non come un confessore. come un amico.
Certo, ce l'avrei qualcosa da dire, solo che...
Non sa se veramente si può fidare di me?
Ho capito, devo decidermi.
Alla buon'ora. Da dove vuol cominciare?
Mi creda, tutto è nato per puro caso. Quel mio viaggio a Milano, originato non ricordo da quale occasione. Ero giovane, era uno dei miei primi viaggi, destinato come importanza a restare tale per l'intera mia vita. Il più importante, ripeto.
Sotto almeno, direi, da due punti di vista.
Proprio così. L'aspetto gaio della città, l'affabilità degli abitanti, la loro vivacità intellettuale, discutevano di tutto e di tutti, senza farsi problemi. Si amava la musica e così la poesia.
Anche a Roma, per quel che ne so.
Anche a Roma, sì, ma in maniera diversa.
In maniera più seria?
Diciamo più compassata. La stessa poesia. Vede, io facevo parte di un'accademia.
Si riferisce, penso, all'Arcadia.
La mia aveva un nome diverso, era l'Accademia Tiberina, in pratica quasi la stessa cosa.
Dunque, anche lei...
Anch'io, sì signore, ho scritto versi e li ho declamati davanti ai fratelli dell'Accademia.
Composizioni, posso immaginare, di buon livello.
E chi può dirlo? Onestamente non me li ricordo e aggiungo anche, non se li ricorda nessuno.
Mentre a Milano...
Ah, a Milano tutt'altra cosa.
Pensa al Parini, pensa al Manzoni del 5 maggio, degli inni sacri.
Certo, anche a loro. Ma soprattutto a un altro, le dico, un gran bel tipo che neppure puoi immaginare, un certo Carlo Porta, mi sembra di ricordare.
Le sembra? Ho l'impressione che l'abbia conosciuto abbastanza bene.
L'ho frequentato un paio di volte, non di più. Recitava certe sue composizioni delle quali capivo assai poco, anzi per la verità un bel niente.
Possibile.
Erano in dialetto, un milanese strettissimo, ma noi che le ascoltavamo non riuscivamo a tenerci dalle risate, perfino io che sono romano.
E il motivo del successo? Qual era?
Me lo sono chiesto più volte, per arrivare a una conclusione. Era il linguaggio vero, intendo dire, il linguaggio della gente comune, strafalcioni e volgarità d'ogni sorta comprese. Non era il linguaggio dei poeti colti, dei gran letterati.
Quale sarebbe la differenza?
Ascolti questi versi che appartengono a uno dei più grandi poeti italiani. Vedi, signor cortese, di che lieve cagion che crudel guerra. E i cor che indura e serra, Marte superbo e fero, apri tu, padre, e intenerisci e snoda.
Ma è Francesco Petrarca.
Certo, e noi tutti lo veneriamo, ma nel linguaggio corrente non diremmo signor, neppure crudel. Più alla buona diremmo, guarda, cortese signore, da una causa tanto lieve che guerra crudele deriva, e provvedi tu, padre, a sciogliere e intenerire quei cuori che sono chiusi e induriti dal superbo e fiero dio Marte.
Ma quella del Petrarca è poesia.
Altissima poesia, aggiungo io, ma che non si concilia con il dialetto, con nessuno dei dialetti parlati nel nostro paese, per non dire dell'Alfieri, che faceva inoltre teatro, Pera, il Merta, ma in quale parte d'Italia si parla così?
Capisco, ma quello che vorrei chiederle riguarda quel tal Carlo Porta. Si parte da là, ma da dove si arriva?
Si arriva a un giovane letterato romano che si domanda come fare perché questa poesia milanese, così spiritosa, così pregnante, sia compresa e apprezzata da un uditorio più vasto.
Già, perché non tradurla?
Non certo in lingua, per le ragioni che le ho appena accennate.
Dunque, in dialetto?
Precisamente. Nel mio dialetto, nel dialetto che risuonava e in buona parte tuttora risuona nelle strade di Roma.
Questo vuol dire...
Che io sono arrivata alla poesia romanesca come traduttore di Carlo Porta.
Un incontro, diciamo così, casuale.
È la pura e semplice verità.
Poi però ha proseguito.
Purtroppo.
Perché purtroppo?
Perché non mi rendevo conto che in tale maniera avevo intrapreso il cammino che mi portava dritto alla mia perdizione.
Niente meno.
La via che conduce all'inferno è tappezzata di buone intenzioni.
È un vecchio modo di dire popolare.
Ma che rispecchia esattamente la verità.
Quale verità?
Più d'una. Quella formale, prima di tutto. Fare coincidere nella cornice quasi intangibile di 14 versi un personaggio o una situazione... Era un esercizio di abilità che portava quasi automaticamente a escludere altri tipi di preoccupazioni.
Quali tipi di preoccupazioni?
Ogni buon cristiano lo sa. Ne parleremo più avanti.
Perché non adesso?
Ci vuole coraggio, molto coraggio per guardare bene, ma proprio a fondo dentro se stessi. Io ravvisavo, o credevo di ravvisare, nella parlata dei popolani romani un certo vigore, una icasticità di espressione.
E non è forse così?
Ma questo comportava inevitabilmente di fare proprio un linguaggio crudo e scurrile che non si addice
a un funzionario di un governo di tipo molto, molto speciale, come quello da cui dipendeva.
Vede, in quei giorni per le vie di Trastevere circolava un pittore che dipingeva più o meno gli stessi personaggi che affollavano i miei sonetti.
Bartolomeo Pinelli, era questo il suo nome?
Uno scapestrato, quasi sempre ubriaco, mai una volta che si avvicinasse a un confessionale.
Un problema suo e della sua coscienza.
Ma per me il problema era diverso, un funzionario dello Stato Pontificio, lo vuole capire?
Ma ciò malgrado, lei continuava a coltivare quella sua vena, la poesia romanesca.
La mia malattia, la mia dannazione. Col passare dei giorni stava diventando una frenesia inarrestabile. Pensavo, parlavo e scrivevo in endecasillabi. Sono arrivato a comporre una quindicina di sonetti in un sol giorno.
Così, di getto?
Le dico, una specie di frenesia. Più tardi, naturalmente, li riprendevo in mano, li ripulivo, via, li rendevo più presentabili.
Presentabili a chi?
Ai miei ascoltatori, qualche gruppetto di amici.
E lei di amici ne aveva? E di conseguenza anche ascoltatori.
Sa, la Roma del mio tempo era una città piccolina, di dimensioni umane, ci si conosceva un po' tutti. Non c'erano tutte queste diavolerie che io non ho conosciuto, come la radio. C'era un po' di teatro nella stagione del carnevale e poi basta.
C'erano, suppongo, le vostre riunioni, diciamo così, letterarie.
Proprio così. In una di queste ho conosciuto quel giovane russo un tantino esaltato, innamorato pazzo dell'Italia e di Roma, quel tale Gogol.
E c'era anche qualche personaggio importante, intendo dire qualcuno di un certo ambiente.
Qualche altro prelato? Certo che c'era. E si divertiva anche, gliela assicuro.
Senza scandalizzarsi per certe parole, intendo dire per certe espressioni.
Che posso dire? A Roma ci viveva anche lui e conosceva dunque i modi di parlare romani. A parte questo, c'è un punto che mi preme chiarire. Le cose scabrose, diciamo pure le brutte parole, vengono fuori in momenti diversi, in situazioni a volte molto distanti fra loro. È stato quel certo signor Morandi, che fra l'altro non era neppure romano, a riunire i sonetti che gli suonavano sconci in un solo volume, il sesto precisamente, in quella che fu la prima edizione che ha visto la luce quando non ero già più di questa terra.
Quindi, da parte sua, nessuna responsabilità.
Responsabilità mia? Ma vuole scherzare? Io non avevo mai pensato alla pubblicazione dei miei sonetti, anzi, ne avevo disposto la distruzione. E ne avevo affidato l'incarico a quello che consideravo non soltanto l'amico più caro, ma il più affidabile anche dal punto di vista morale, il più autorevole.
Un certo Monsignor Tizzani, se non mi sbaglio.
Non un tal dei tale qualsiasi, un vescovo, un altissimo dignitario.
E perché questa drastica decisione?
Perché avevo guardato bene a fondo in me stesso. Prima, nella foga del discorso, ho detto qualcosa di poco esatto. In qualche momento io avevo davvero sognato di aver posto mano a un monumento di quello che era o mi appariva il mio popolo. Non soltanto la sua parlata, ma anche le sue credenze, i suoi pregiudizi, le superstizioni. E io, alato a prenderne nota, a testimoniarle, io osservatore imparziale e obiettivo, io insomma spettatore impassibile.
Un antesignano di quello che noi chiamiamo verismo.
Gli dia il nome che vuole. Il guaio è che le cose non stavano affatto così. In quel mondo che dipingevo ci stavo anch'io. E come ci stavo?
Mi sembra logico. Mi sembra la cosa più naturale del mondo.
Mi sforzerò di spiegarle. Un mio grande contemporaneo, il sommo Manzoni, si muoveva all'interno di una cattedrale immensa e maestosa, diciamo nel Duomo della sua amata Milano. Un altro grande contemporaneo mio di Don Alessandro, il conte Giacomo Leopardi, ne era completamente fuori. Io invece, dove mi trovavo, sa dirmelo?
Qui a Roma non le mancavano chiese.
E ogni chiesa ha la sua sacrestia.
Scusi, che c'entra?
E come se c'entra? Il punto d'osservazione di quel modesto impiegato che era il povero Belli era per l'appunto la sacrestia, il luogo dove il prete si accinge a diventare il ministro di Dio, a fare da intermediario fra la povera umanità e il suo celeste Signore, ma dove è ancora un uomo in carne ed ossa, con le sue debolezze e le sue miserie terrene, per non dire peggio. E chi ero io per metterlo in caricatura, vale a dire per giudicarlo?
Non mi sembra una così grave colpa. La stessa gerarchia ecclesiastica, in tempi anche recenti.
Ma io in certi momenti e in certi versi che ho scritto mi sono riconosciuto un volterriano, un altro mio peccato di gioventù, e non soltanto questo.
E che altro?
Ah, vuole proprio sapere tutto.
Se lei lo vuole, nessuno la obbliga.
E invece dovrebbe, se lei fosse un inquisitore di quelli del tempo andato.
Tempi ormai tramontati, ritengo.
Purtroppo, almeno per quanto riguarda me.
Si spieghi meglio.
Vede, io sono sempre stato un attento lettore del Testamento, dell'antico come del nuovo, al punto di rilevarne le contraddizioni e la crudezza in alcuni punti.
La storia di Giuditta e Oloferne, ad esempio.
Questa e altre. Io le domando, ma chi ero io per permettermi di scherzare su certi argomenti?
Ma non era lei che parlava, era quel popolano rozzo e ignorante.
Ne è proprio sicuro? Io non lo sono affatto. E lui, Monsignor Tizzani, l'amico di tutta la vita, l'uomo di chiesa dal passato impeccabile, doveva saperlo più di chiunque altro.
In altre parole, doveva rispettare la sua volontà, gettare nel fuoco la sua opera sconcia. È questo che lei voleva da Monsignor Tizzani?
Per la salvezza della mia anima.
Certo. Una questione importante, ma che mi obbliga a domandarle, perché non l'ha fatto lei stesso? Perché non l'ha gettato con le sue mani nel fuoco? Gliela dico io la ragione, perché non hai avuto il coraggio.
Io misero verme, io povero cristiano battezzato, mentre lui principe della Chiesa.
Ma è proprio questa la sua grandezza. Ve lo dice uno che credente non è, nel senso corrente della parola. Uno che ha sempre ammirato la capacità dei suoi esponenti migliori di compenetrarsi nelle contraddizioni e persino nelle debolezze dell'uomo.
Quello che lei viene dicendo non fa altro che mettere in risalto la mia piccolezza, le mie meschinità.
A me sembra che una cosa è l'uomo e un'altra cosa è l'opera sua. E la sua opera è quello che lei desiderava che fosse, un monumento a Roma, alla sua città e alla folla dei suoi abitanti, una Roma fra sacra e profana, come tutte le cose di questa terra, una Roma piena di vita. Se può fregare Piazza Navona Mia e di San Pietro e di Piazza di Spagna, questa non è una piazza, è una cuccagna, una fiera, un teatro, un'allegria. Le ricordano nulla questi versi e gli altri 10 che seguono?
Se li ricordo, c'era il mio cuore, c'era tutto me stesso là dentro.
Chi la sta intervistando, chi è venuto tempestandola di 100 domande, si è sforzato anche lui di ripercorrere indegnamente le strade che lei aveva aperto, portandosi appresso in vari paesi del mondo, in lontani paesi, Roma in valigia. Le sue bellezze, i suoi abitanti, la loro parlata, abbastanza diversa da quella che si parlava ai tempi del Belli, arrivando alla conclusione che abitiamo una lingua e non un paese.
E con questo che vuol dire?
Non lo so, le conclusioni le lascio a lei. È o non è, come dice la scritta sulla base del suo monumento, il poeta di Roma?
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Fabio Della Seta ha incontrato Giuseppe Gioacchino Belli. Giuseppe Gioacchino Belli era Giacomo Piperno.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Conversazioni immaginarie con personaggi del passato,
mitologici, metafisici.
Il passato e il presente.
La realtà e la finzione.
L'io e un altro.
Grandi nomi, grandi autori.
Grandi nomi, grandi autori, imprevedibili incontri.
Autori di oggi, miti di sempre.
Giona, Maddalena, Beethoven, Giuda, Tacito.
Marconi, Shakespeare, Sant'Agostino, Pinocchio.
E molti altri. Tutti i giovedì alle 19 su 105.
Tutti i giovedì alle 19 su 105.